sul tentativo di dare l'adeguata espansione, in qualche modo di riconoscere l'alone sistematico, se possiamo dire così, emergente da alcune delle considerazioni attraverso le quali Jung, nella seconda introduzione al segreto del fiore d'oro, tende a correggere, in un certo senso a rovesciare, alcune interpretazioni a suo avviso improprie del suo pensiero, anzi senz'altro improprie, anche se di una equivocità che mantiene una qualche eloquenza sulla natura dell'equivocato. E sotto questo profilo può essere interessante, lo faremo tra poco, cortocircuitare l'argomentazione presente in questa introduzione con quella più ampia e da un certo punto di vista meno dominata dall'esigenza di queste cautele, con la quale nel 28 Jung introduceva il segreto del fiore d'oro. Ricordiamo soltanto alcuni aspetti su cui ci si era soffermati per vedere come vengano in qualche modo ad agire nelle conclusioni con cui in qualche modo Jung congeda questa più breve introduzione. Avevamo riscontrato quasi una sorta di corrispondenza tra la descrizione, anche qui in un certo senso si potrebbe dire ontogenesi, filogenesi, vicenda individuale, vicenda filosofico-storica, che è tutto sommato una corrispondenza che a Jung di tanto in tanto sembra piacere, tra il percorso sviluppato all'interno dell'evoluzione della costruzione teorica e dell'esperienza empirica junghiana, psicanalitica, dove la nozione di inconscio collettivo cerca quello che potremmo chiamare un habitat culturale, che in senso lato non può reperire nel contesto più propriamente psicanalitico di eredità freudiana, e quello che contemporaneamente potremmo definire l'emergenza che si manifesta in più forme, con le quali poi Jung avrà dei collegamenti diretti, storicamente accertati, di emergenza all'interno dell'elaborazione delle culture europee, dei tentativi di autointerpretazione, in certo senso, in lato senso, filosofica, della vicenda del pensiero occidentale, l'emergere di una serie di snodi che esteriormente prendono la forma di un passaggio ad Oriente. La formulazione ha un po' una sua complessità, ma è una complessità che non riesco a ridurre di più e mi sembra di farlo già troppo. Come possiamo dire, in più luoghi il pensiero europeo tra filosofia estetica, inteso come pratica artistica, storia delle religioni e scienze umane, sembra in qualche modo, facevo riferimento alla cornice della problematica vita-forme, che forse nomina una parte importante dal punto di vista epistemologico e non soltanto il clima culturale di quest'epoca, vive il problema dell'oltrepassamento di un limite intrinseco alla matrice concettuale della modernità. E lo fa con un movimento che, come vedremo, per Jung, che è meno corrivo di quanto spesso non sembri, mentre spesso alcune derivazioni scolastiche appaiono orientate a un libero principio del piacere dell'accostamento temerario, Jung in realtà coglie, più che come l'attingimento ad un sapere altro, di una tradizione altra, e quindi come la scoperta di una sorta di riserva salvifica a cui aderire come a una sorta di nuova religione, coglie essenzialmente l'Oriente e gli Orienti come occasione per l'emergenza all'interno della stessa tradizione del pensiero occidentale di dimensioni che le sintesi autorappresentative di questo pensiero hanno per lungo tempo censurate. Quindi in realtà ci troviamo di fronte a un ragionamento che ha degli aspetti grosso modo analitici, perché abbiamo, come possiamo dire, qualcosa che potremmo chiamare il ritorno di un rimosso. Come dire, vi sono porzioni della tradizione sapienziale occidentale che dialogano in una forma più diretta, più, secondo lui direbbe così, più umanamente affine con quanto ci si presenta come Oriente, che ci appaiono quasi al modo del perturbante freudiano estranei, perché sono stati estraneati dalla nostra cultura. E quindi per alcuni versi sintomatica in questo senso la comparazione tra la estrema stratificazione intellettualistica del patrimonio di tipo gnostico eresiologico e la relativa immediatezza, pur nella distanza culturale, dell'effetto del segreto del fiore d'oro, no? Definitiva. Le voci, per così dire, di Oriente avrebbero la capacità di slatentizzare l'elemento puramente umano di ciò che dal punto di vista delle rappresentazioni filosofiche, storiche, storico-culturale, sembra distante e incomunicante. Dicevamo ieri, ritorno a sottolinearlo, che comunque vi è anche qui la manifestazione di una forza legittimante della psicanalisi, la quale ricava dalla necessità stessa del suo sviluppo teorico, anche in Jung, l'autorizzazione a muoversi all'interno di oggetti che sembrerebbero appannaggio di competenze culturali disciplinarmente diversissime. Questo vale un po' per la psicanalisi sempre, oserei dire anche quando viene imbastardita dalla sua subordinazione alla condizione di strumento critico governato epistemologicamente da principi che nulla riguardano e che la negano. Perché la psicanalisi in qualche modo, come possiamo dire, non può fare a meno di rendere evidente che il suo opposto sono i fatti altrui. Perché la psicanalisi nasce là dove in qualche modo un disagio apre il tempo in cui essa deve in qualche modo essere chiamata ad operare. Vi è, se vogliamo, anche un disagio epistemologico in qualche modo, collegato a dei disagi reali, a dei disagi della civiltà in questo senso. E quindi è perché si apre questo spazio, che è lo spazio della psicanalisi, che Jung tende a risolvere attraverso la forma dell'inconscio collettivo come spazio in cui si colgono fenomeni che sono puramente umani al di là delle distanze culturali, che è possibile creare lo spazio per la citazione contemporanea, per l'analisi contemporanea di eventi culturali così distanti nello spazio, nel tempo e nelle lingue a cui sono affidati. E qui Jung ritornerà anche con ovunque, ma in particolare anche, visto che è un testo collegato storicamente a quelli di cui qui si parla, nel Necrologio di Richard Wilhelm, sui meriti di chi sappia eccedere un rapporto di subordinazione etica e intellettuale con l'identità della propria disciplina. Il merito di chi sa andare al di là dei limiti della disciplina, riconoscendo che ciò che rende importante una disciplina è qualcosa che radicalmente anche le eccede. Questo peraltro è un pensiero che nell'epoca, come possiamo dire, risorge nei contesti più diversi. Pensate ad esempio la differenza che Carl Schmitt, filosofo del diritto e filosofo tout court, istituiva tra Juristen e Rechtsgelehrter, no? Tra giuristi in senso tecnico e quei dotti del diritto che erano in grado di porsi in ogni considerazione relativa al diritto in senso positivo il problema dell'esserci del diritto, il problema della relazione tra le sue forme e ciò che non poteva essere ricavato dalle sue forme, il problema, avrebbe detto Nietzsche, sulla dell'utilità e del danno per la vita, insomma. E in un certo senso Jung sembra muoversi in questa dimensione. Ora, come vi dicevo, questa dimensione è una dimensione che sfiora molto da vicino, ci ritorneremo dopo, la letteratura, ma non la tocca nell'aspetto essenziale. Perché Jung in qualche modo, in questo modo, si occuperà essenzialmente dei contenuti delle grandi narrazioni mitiche. Casomai sfiorerà in qualche modo aspetti che riguardano l'elaborazione letteraria quando si troverà a confrontarsi con l'analisi dei percorsi che queste risorgive mitiche fanno attraverso l'esistenza di quelle persone o di quei testi che in vario modo consentono a Jung di accorgersi della loro presenza. Insomma, Jung parte da questo presupposto, perché cose che ci sono in un trattato cinese di centinaia di anni fa o in qualche modo in testi gnostici di 1000-1500 anni fa me li ritrovo nei sogni o nelle fantasie di persone che mi trovo nei giorni in cui faccio analisi con i miei pazienti. C'è evidentemente un altro tempo, un altro ordine di eventi che ha bisogno di una sua diversa logica, che va compreso in altro modo, che è interferente con le dimensioni temporali con cui noi organizziamo prevalentemente la nostra esperienza, che viene fuori in maniera inconscia. Ora però questo consente allora di tentare di immaginare la possibilità di un discorso, di uno spazio discorsivo in cui eventi tanto distanti dialoghino tra di loro in parte grazie al supporto di discipline scientifiche, scienze dello spirito, che li rendono ascoltabili, in parte andando però al di là di quanto può costituire fine e metodo di quelle discipline. Un po' quel discorso di cui vi parlavo ieri, di quanto questo succede ad alcuni grandi interpreti della mitologia e del rito nella storia delle religioni e antropologia culturale o filosofia anche, in che in qualche modo apparentemente insistendo sulla interpretazione di tradizioni culturali e di pensiero altre, scoprano che queste, in luogo di fungere da oggetto, diventano un principio che interpreta la loro stessa interpretazione. E che l'unico modo scientifico per rendere ragione di queste culture sta nel lasciarle parlare in questo modo attraverso il loro mettere in campo le loro logiche e le loro parole nel reinterpretare il nostro tentativo di interpretarle. Così Corbin e Massignon nel contesto musulmano, sia arabo che persiano, così sostanzialmente riesce con una grande tradizione ermetica e antica, così sostanzialmente tutta una serie di Zimmer con le tradizioni indiane e così via. Bene, ora la preoccupazione di Jung è quella di non essere preso per un irrazionalista esotericizzante. E come già abbiamo visto ieri, Jung si smarca da una, come possiamo dire, psicologia dell'approdo salvifico. Nessuna salvezza da Oriente, quindi nessuna rappresentazione di un Oriente come una sorta di luogo in cui vi sia una sorta di gnosi liberatrice, aderendo alla quale si è in qualche modo autorizzati a sentirsi finalmente salvi. Questa caricatura, appunto, non lo riguarda. Ricordate la battuta sferzante: speriamo soltanto che il numero di questi individui esperti delle profondità spirituali sia almeno limitato. Speriamo che coloro che hanno in qualche modo visto la luce siano pochi, perché tendenzialmente sono dei matti che finiranno per spacciare, magari in buona fede, una loro pseudosapienza che ha in realtà poco a che fare e con l'Oriente e con l'Occidente, ma è semplicemente una formazione sintomatica con la quale viene gestito un loro disagio. Ecco. Ora, non a caso insisteva Jung, tutto nel mio metodo terapeutico, meno che pensare di suggerire ai miei pazienti di vivere delle esperienze orientali. L'incontro quindi con l'Oriente non è una sorta di pieno che viene a riempire un vuoto, è un altro movimento che in un certo senso, anche se qui temo di forzare un concetto junghiano portandolo in una direzione diversa ma con scopi esegetici, si potrebbe parlare di un fenomeno di sincronicità, però non nel senso che Jung usava questo termine, che era in realtà per lui il modo di reinterpretare il nesso causale. Qua Jung sosteneva, secondo lui appoggiandosi sul retroterra Tao, che in realtà la relazione tra eventi non tanto prende la forma dell'inferenza causale, questo evento produce questo, ma consiste in una concomitanza, in una relazione che viene poi fatta giocare all'interno dei singoli momenti in cui viene presa in considerazione e viene osservata. La cosa per cui io adesso la suscito è un po' questa. A Jung fondamentalmente pensa che vi sia un'emergenza di forme di pensiero che non sono quelle che l'Occidente pensa proprie, perché è giunto in un certo senso a maturazione un processo che rende inefficaci le mutilazioni che la vicenda occidentale ha imposto alla propria esperienza spirituale per poter sviluppare le proprie forme di efficienza. E che questo prende l'aspetto del passaggio dalla condizione di mero oggetto a quella di soggetto parlante, delle testimonianze delle tradizioni extraeuropee a cui all'interno del nostro stesso movimento coloniale e imperialista non possiamo che avvicinarci, perché quando si vuole prendere il controllo su tutto il mondo bisogna prendere controllo sulle sue tradizioni, e quando trovi delle tradizioni che ti creano dei problemi, che ti suggestionano, che si fanno rispettare, la cosa si complica. Ma questa scoperta di altro in realtà diventa emergenza di quelle parti della tradizione europea che dialogavano potenzialmente da sempre con quelle esotiche, solo che le abbiamo ributtate indietro, le abbiamo prescritte, non le riconosciamo più. Sotto questo profilo anche questa è una consapevolezza sottile che grossolanamente ritroviamo in molte tradizioni letterarie, filosofiche, ideologiche, in vario modo esoticheggianti all'inizio del Novecento, che invece nella sua forma sottile troviamo in alcuni momenti altissimi del pensiero e dell'esperienza letteraria del tempo. Pensate soltanto appunto due casi, Pessoa e Rilke. Sono per eccellenza due luoghi di sperimentazione della possibilità della mente di muoversi a disfilà dei palinsesti ritenuti unici e invarcabili di ciò che in qualche modo convenzionalmente si chiama una razionalità, e in entrambi i casi senza una vocazione irrazionalistica, cioè senza la vocazione a ritenere che una negazione della ragione sia il coglimento più radicale del limite della razionalità. Perché sostanzialmente la più parte dei casi le forme dichiaratamente irrazionalistiche sono essenzialmente tutte interne al campo di definibilità prodotto esattamente da un pensiero razionalistico. Non so, per intenderci Rilke, che notava ripetutamente, ne sta testimoni in una parte importante dei suoi itinerari poetici, di come sostanzialmente la comunicazione tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti sia ad esempio una cosa sospesa nella nostra esperienza, e che l'esperienza di dimensioni plurime del tempo sia altrettanto perduta. Sì, no? Ve ne parlavo ieri all'immagine così emblematica dell'ottava duinese degli occhi rovesciati, di cui a volte non si percepisce tutta la portata etico-epistemologica. Cioè avere gli occhi rovesciati vuol dire costruirsi un mondo con gli occhi rovesciati. Sempre in questo senso emblematiche tutte le pagine in molti luoghi, lo so, nelle lettere a un giovane poeta ad esempio, dove con discorsi che si riferiscono a situazioni che sono quelle che in concreto portano la gente a rivolgersi alla psicanalisi in quegli anni. Si parla del disperato a indaffararsi della gente, a cercare di parlarsi, di toccarsi, di interpretarsi l'un l'altro senza accorgersi che, essendo in esclusione ciascuno dalla propria radice all'interno del movimento complessivo della realtà in cui si trova, il suo tentativo di comunicare con altri è in qualche modo destinato ad essere soltanto fallimentare. Non è possibile raggiungere altri se non li si raggiunge attraverso quel piano in cui ciascuno è profondamente radicato, e quello che Rilke chiamava la complessiva musica delle cose. Ovvero sia, per dirle in termini psicanalitici che verranno affidati più avanti ad altre tradizioni, abbiamo costruito delle immagini della realtà che ci fanno perdere il contatto con il reale. Il che è una di quelle cose che portano in psicanalisi, no? Perché portano dall'analista, perché quando essenzialmente la nostra rappresentazione di come è il mondo, i nostri rapporti, va puntualmente a sbattere su, poi sul fatto che quando cerchiamo di parlare con una persona, quando cerchiamo di fare qualcosa, c'è qualcosa che non va e non possiamo riferire alla nostra rappresentazione del mondo qualcosa che ce lo spieghi, e facciamo quindi, accettiamo quindi che emerga la categoria di inconscio, avvertiamo questa schisi. Abbiamo elaborato un sapere potente che produce, ma producendo produce anche latenza, che illumina con grandi e potenti lampade uno spazio che lascia l'essenziale in ombra, nell'oscurità. Questo ragionamento ve lo sentite fare da tanti, insomma, e su questo si ragiona in molti modi. Pensate anche tutta una forma d'arte come l'espressionismo, no? Così legata all'idea che, insomma, da questo buio debba venire fuori qualcosa, magari di orribile, magari di aggressivo, magari di violento. Pensate al surrealismo, pensate in altri termini a tutta una serie di esperienze artistiche, anche ideologiche, puntate a loro modo su di una nozione non psicanalitica di inconscio. L'inconscio da lasciar parlare, da rendere evidente. Ecco, qui Hume in un certo senso tende a muoversi in una direzione parzialmente diversa. Tende cioè in parte a sposare l'idea che ci possa essere una continuità tra lo sviluppo scientifico della psicanalisi e lo sviluppo della interpretazione delle grandi tradizioni sapienziali neglette, che non dia luogo a delle affrettate sintesi utopico-regressive, ma che consenta una dilatata comprensione della complessità del fenomeno umano attraverso una forma di sua pratica non equivoca, non mutilante, non ottusamente ortopedica. Sotto questo profilo, una forma anche abbastanza ingenua, Jung userà sistematicamente le nozioni di yin e di yang, tipiche l'ABC sostanzialmente della evocazione anche così ipermanualistica del Tao, come evocazione di un principio che in qualche modo consente di avere contemporaneamente rapporto con dei contrari. E quindi in un certo senso di escludere quella dimensione di fondazione univoca, di costruzione fondata su di un gesto nichilistico di annientamento dell'altro, che sarebbe la tipica modalità di costruire dell'Occidente, del moderno. Qualcosa che noi ritroviamo, troveremo non a caso, nelle definizioni di nichilismo, come lì, come saranno proposte ad esempio nel pensiero heideggeriano. Il nichilismo come quel movimento che consuma l'essere attraverso un apparente rischiarare e costruire. Se vogliamo, quel movimento che costruendo oggetti distrugge tutte le cose. E quella cosa così intimamente connessa, secondo Heidegger, al cuore stesso della metafisica moderna, da non poter essere bloccato da nulla che sia un prodotto di questa stessa tradizione e quindi debba essere fatto andare avanti sino al suo aus ein Ende Ersetzung, cioè sino al suo rovesciamento contro se stesso. Rispetto a questo, ad esempio, situazioni come quelle indiane sono quelle che in qualche modo tendono a far emergere come complessità ulteriore a qualsiasi percorso semplicemente logico quelle complementarietà rispetto alle forme di razionalità sperimentate in Occidente che, se riconosciute nella loro irriducibilità, restituiscono alla ragione la sua legittimità. Lo dico così per sintetizzare, dopo casomai qualcosa leggiamo, perché sono cose che lui dice, no? Se la ragione smette di pensare di essere esaustiva, riconoscendo dimensioni complementari e diverse, cessa di essere paradossalmente irrazionale. Si libera di una sua negativa mitologia. Comunque, insiste Jung nel ribadire che la psicanalisi come psicologia, Jung tendenzialmente, non avrà la preoccupazione prima freudiana e poi lacaniana di distinguere radicalmente la psicanalisi dalla psicologia, attraverso però un'immaginazione della psicologia molto... molto complicante rispetto ad altre concezioni di questa stessa disciplina in senso corrente, tende a ribadire che la psicologia è una forma di scienza empirica e che quindi l'emergere delle tradizioni orientali è in lui il prodotto di una ricerca empirica, alla quale evidentemente risponde l'adattarsi alle evidenze della ricerca empirica di una complessiva organizzazione intellettuale come quella che, attraverso ad esempio un personaggio come Wilhelm, mette a disposizione le competenze tecniche, ad esempio della sinologia, perché il trattato del fiore d'oro possa agire nella sua così diretta, così paradossalmente diretta coerenza con le esigenze che Jung ha di trovare delle corrispondenze in tradizioni culturali alle immagini che trova nei sogni della gente che gli va in analisi. Ecco. Ora, nella introduzione, ma forse prima precisiamo una cosa. Credo che stia in qualche modo venendo abbastanza in luce il perché di questa affermazione con cui ho esordito, che anche oggi ho ripreso e che mi premerebbe venisse acquisita o eventualmente consultata, se credete, che in Jung la psicanalisi fondamentalmente non c'entra con la letteratura, ma c'entra moltissimo con molte cose che c'entrano con la letteratura. Nel senso che Jung, come dicevamo, è particolarmente efficace nel rimettere in circolazione, come eventi non neutralizzati dalle competenze disciplinari che le custodiscono, tutta una serie di luoghi di letterature esotiche. Facendo questo, peraltro, fa qualcosa che può riguardare tutte le letterature. In una forma non particolarmente forse voluta, mette in evidenza un'eccedenza di ciò che è letteratura rispetto al suo essere pura letteratura. Cioè, bene o male, attraverso questi suoi percorsi, la letteratura appare un luogo dove emergono delle importanti vicende spirituali. La letteratura è un luogo che rintocca con eventi spirituali. Certo, in questo modo la letteratura sembra diventare essenzialmente il veicolo di narrazioni. Sono queste che a Jung fondamentalmente interessano. Immagini, nuclei di vicende, racconti simbolici, allegorici, ciò che appunto emerge come espansione di archetipi che giacciono nel fondo di un inconscio puramente umano. Ma in questo modo bisogna riconoscere che in qualche modo Jung tende ad attribuire a ciò che in qualche modo ci passa attraverso la letteratura una sua capacità di passare al di là della mera letteratura. In questo modo Jung in un certo senso perde di vista il rapporto effettivo tra l'operare della letteratura e la sua forma. Nello stesso tempo però coglie in un altro modo l'eccedenza di ciò che la letteratura veicola rispetto a una pura e semplice neutralizzazione estetica. Questo fa sì, lo dico perché per completezza, se mai ci può essere un problema di completezza, in un discorso su letteratura e psicanalisi che da un certo punto di vista non può che deludere un po' quello che io sto facendo, i letterati letterati, i letterati che desiderano restare nella cornice delle discipline della letteratura. Perché sostanzialmente Jung è tra coloro che colgono una qualche difficoltà di ciò che sta nel testo letterario a stare fermo nella condizione del testo. Anche se effettivamente in questo vi è, come ripeto, il limite, per dirlo in una battuta che però non spiega molto, anche se può dire quasi tutto, di non riuscire a situare, nel suo caso, la psicanalisi all'altezza del linguaggio. Dopotutto, se c'è un sinologo che ve lo racconta, l'essenziale di un racconto cinese viene fuori. Insomma, alla fine potremmo dire che la psicanalisi in Jung è essenzialmente un'esperienza affidata a un raccontare che è un vedere, visioni, immagini e immaginario. Potremmo dire con un po' di perfidia, utilizzando l'espressione anche in senso lacaniano, è una grande psicanalisi dell'immaginario. Detto questo, buttala via, come si suol dire. È un grossissimo limite, secondo me, dal punto di vista di ciò verso cui porta l'analisi. Però, se lo guardiamo come parte di una vicenda culturale, e come vi dicevo ieri, avrà anche come sua caratteristica quella di costringere la razionalità a confrontarsi con le dimensioni del mito e del simbolo religioso, e quindi a situare le proprie forme all'altezza di ciò che non può essere liquidato con un facile razionalismo. In queste emergenze direi che viene in qualche modo a cooperare con dei percorsi degni di interesse. Bene, perché all'europeo riesce difficile capire l'Oriente? Questo era in maniera molto didattica il titolo del primo paragrafo della introduzione del 28. Più fiduciosa, come si capisce già da questo titolo, rispetto ai rischi registrati dopo, no? Come dire, le recensioni che dicono sì, va bene, insomma, Jung adesso vuole farci andare in giro tutti con gli occhi a mandorla. E insomma, l'accusa di aver scoperto in Oriente il luogo della salvezza. Insomma, a Jung non interessava di fare il guru. Non lo volle essere mai, e questo gli va riconosciuto. Coglieva invece l'importanza, come dicevamo, di tentare di costruire, non diede grandi contributi in questo senso, una ragione a cui le forme della grande narrazione mitica non fossero oscure e incomprensibili e prive di rilevanza. E mantenne certo la convinzione, che forse non si può definire comunque sbagliata, che queste forme custodissero in sé traccia di un destino dell'umanità. Anche se con una certa tendenza a ritenere che la loro rinarrazione fosse già in un certo senso la loro decifrazione. Comunque, perché all'europeo riesce difficile capire l'Oriente? Come abbiamo visto già cominciando ieri, Jung esclude da subito qui che si debba respingere i meriti della scienza occidentale. E quindi si tratta di riconoscere nel Tao, nella tradizione del Tao, non la versione cinese di una serie di manifestazioni di squilibrio mentale risolte in pose misticheggianti, presenti in Europa, ma la manifestazione di un altro tipo di razionalità, nella quale gli aspetti tra pratica e teoria, diremmo noi, si coniugano in maniera diversa, per meglio dire, sono distinzioni che non ci sono, e lo spirito lavora in un altro modo. Ma questo altro modo non ha nulla a che vedere con le forme con le quali nella nostra tradizione recente costruiamo l'ombra di ciò che si opporrebbe alla ragione. Quindi nessun sapere orientale, che in un certo senso come tale semplicemente si opponga allo sforzo razionale. E qui ritorna, come vi dicevo, una immagine che ritroviamo anche in Rosenzweig, quella dell'opposizione tra l'anima e lo spirito. ovvero sia, così come lo spirito in Faust si libera della dipendenza dalla cella dell'anima, così anche lo spirito presume di poter prendere possesso facilmente di ciò con cui viene a impattare, e quindi quando raggiunge l'Occidente sembra in qualche modo disposto a fare della propria scoperta dell'Oriente una sorta di immediata risorsa salvifica, e rischia in qualche modo di legittimare una presa alla lettera delle pratiche orientali, e quindi ad accogliere il loro radicale fraintendimento, che devo dire era una cosa che aveva alcuni aspetti profetici. Pensate soltanto come tutta una serie di pratiche, come quelle che noi chiamiamo arti marziali, siano state degradate nella tradizione occidentale da forme sapienziali a modi di rafforzamento dell'io che avrebbero dovuto in qualche modo superare. Pratiche che avrebbero in qualche modo dovuto costituire il superamento della illusoria centralità di una consistenza individuale incondizionata, che diventano delirio di onnipotenza di qualcuno che ritiene, grazie ad esse, di diventare capace di spezzare mezzo mondo. L'idea essenzialmente della tecnicizzazione delle sapienze orientali, che vengono in qualche modo tuffate nel bagno galvanico di una psicologia tutta occidentale che ad esse si è impedito di correggere e di complicare. Ora, in questo modo sostanzialmente si pone con chiarezza, devo dire, da parte di Jung, la necessità di rompere con qualsiasi generica imitazione occidentale di una psicologia orientale, cosa che sarebbe puro fraintendimento e incomprensione, e sia invece il corretto uso dell'emergenza di ciò che è orientale attraverso lo sforzo di capirlo nella sua specificità, come recupero della capacità di capire una complessità propria dell'Occidente. Sintomaticamente, di qui a qualche pagina, su questo punto vedremo comparire addirittura l'immagine di Meister Eckhart. Guarda caso come termina all'altezza del quale Jung si sente, non senza qualche ragione, di poter ritenere che le distanze tra l'Oriente e l'Occidente, tra quel suo Oriente e il suo Occidente, siano in un certo senso dissolte. Perché? Perché attraverso il pensiero che riesce a pensare adesso Meister Eckhart, il pensiero occidentale diventerebbe un pensiero in grado di non sentire più come estraneità quel pensiero orientale, che a questo punto è meno orientale perché c'è meno la pretesa di appropriarcele con un'etichetta, ma resta comunque sempre un'altra cosa. Qualcosa che in qualche modo però adesso riusciamo a capire senza fagocitarla. Si può riuscire a capire qualcosa senza mangiarla, senza cannibalizzarla? Questo obiettivamente è un problema che Jung si pone, e difatti riprende un vecchio detto da lui già citato: se l'uomo sbagliato, ricavato dal testo cinese che qui traduce, se l'uomo sbagliato si serve di mezzi giusti, allora il mezzo giusto agisce in modo sbagliato. In un certo senso la frizione col moderno propria di Jung si riduce in questo. Non ci sono tanto mezzi giusti, ci sono uomini giusti o sbagliati. E i mezzi diventano giusti o sbagliati in ragione del fatto che gli uomini siano giusti o sbagliati. La fondamentale sapienza, quella a cui anche la stessa psicanalisi come scienza empirica deve contribuire, è quella che in qualche modo mette nella condizione di essere uomini giusti, ovvero sia non lascia i metodi nella loro separatezza tecnica. Ora, il discorso qui si svilupperebbe analiticamente in una forma più complessa. La cosa che mi preme però in un certo senso di far venire in luce è esattamente ciò che in qualche misura può riguardare ciò che alla fine potremmo definire essere letteratura. E per far questo ci avviciniamo più analiticamente al secondo paragrafo dell'introduzione. L'esperienza pratica mi ha aperto una nuova e inaspettata via di accesso alla saggezza orientale. Non che io sia ben inteso partito da una più o meno approfondita conoscenza della filosofia cinese. Anzi, ho iniziato la mia carriera di psichiatra e psicoterapeutica pratico ignorandola completamente, e solo le mie successive esperienze professionali mi hanno mostrato che dalla mia tecnica ero stato condotto inconsapevolmente su quella via segreta che per millenni era stata percorsa dai migliori spiriti dell'Occidente, dell'Oriente. I migliori spiriti. Gli spiriti e lo spirito. Qui sostanzialmente abbiamo una questione che non è facile da sciogliere, anche se almeno in parte bisognerà tentare di indicarla. Se la cosa diventa più complicata del solito, me lo dite. Gli spiriti qui chiaramente sono le figure dello spirito, i portatori dello spirito. E lo spirito che cos'è qui? Beh, certo, poco o tanto è il Geist. Il Geist come si è riconfigurato a partire dal momento in cui si è ritenuto di poterne dare una fenomenologia. Quindi il Geist, ad esempio, come filosofia della storia in senso hegeliano, poco tanto. Il Jung hegeleggia? No, semplicemente ha bisogno di una roba che sia, per così dire, l'indicazione della vicenda di quella cosa così umana in cui stanno dentro le tradizioni cinesi, il pensiero occidentale, senza dover far di questo una sorta di museo imperialistico. È lo spirito, ovvero sia in qualche modo l'elemento essenziale in cui si concentrano con un gesto che in qualche modo indica un rischio e un'evoluzione, se non si vuol chiamarla storia, l'essenza dell'umanità, insomma. Allora, ci sono gli spiriti di Oriente, cioè la vicenda che per millenni ha in qualche modo caratterizzato lo spirito in Oriente, a cui in qualche modo adesso si può congiungere Jung stesso attraverso le risorse che gli sono state rese disponibili dalla sua tecnica. Cos'è allora questo spirito? Potremmo dire che qui abbiamo un problema che in un certo senso interroga da vicino lo status della letteratura nell'epoca più vicino a noi. Perché qui non si parla tout court di religione? Perché le religioni, i patrimoni simbolici, le grandi forme sapienziali non hanno più un vero posto nel mondo. Per carità, immaginate, siamo negli anni 30, abbiamo la Chiesa cattolica e le altre chiese, un'infinità di altri riti, ma chi può dire che gli ordini simbolici di cui in qualche modo consistono queste cose siano il vero nucleo della vita mondana? Sono tutte cose che continuano a rappresentarsi, certo, più o meno seguite, più o meno importanti, ma per dirla con la domanda di Ortega, chi manda nel mondo? Chi comanda il mondo? Di lì a qualche mese la domanda meno sciocca di quanto non si pensi di Stalin: quante divisioni ha il Papa? Quanti carri armati? Che è una domanda molto rude e senz'altro da Georgiano Rozzo, ma che non vale necessariamente molto di meno delle forme di uso indubbiamente più sofisticato del riferimento al medesimo Papa per giustificare l'installazione di ordigni nucleari a difesa dell'Occidente e anche della cristianità in tutti i decenni successivi alla domanda di Stalin. Insomma, voglio dire, religione c'è, religiosità c'è, ma ahimè giocate ferocemente da delle logiche che le superano. E allora la religione, i fondamentali gesti religiosi, i fondamentali gesti sapienziali, i simboli, dove se ne sono andati? Forse hanno fatto la fine un po' dell'idea in esilio nella famosa caricatura prima ottocentesca di Heine, no? Di Goethe in Exil, no? Dove Giove fa il finanziere, Mercurio fa il ladro, Venere fa la puttana. E d'altronde, lo diceva Baudelaire, no? Scendi notte, amica del criminale. Insomma, dove si potrà trovare qualcosa che abbia un po' di divino se non in ciò che è marginale? Di ciò che sta fuori dal giro dei soldi, dal giro del potere, dal giro dei sentimenti finti. Bene. Questa è una immaginazione, non la buttiamo così facilmente. Si potrebbe dire che queste cose si sono ritirate nella letteratura e si sono trasposte più ancora che nelle sue immagini, anche per il cinema vale, effettivamente, più ancora che per le sue immagini, per le vicissitudini che nel suo spazio vive il linguaggio. La letteratura e l'arte sono diventate il luogo in cui i grandi riti, i grandi simboli si sono trasferiti diventando la stoffa di queste esperienze. Ora, questa cosa ha dei riverberi nel mondo, riverberi che toccano in varia misura lo stesso spazio delle religioni, ma anche lo spazio della vita mentale e psicologica, quello che fa sì che a volte ci si ritrovi nello spazio del discorso religioso partendo da presupposti totalmente laici e volendoci restare. Questo produce, per così dire, una categoria di cui i sociologi della religione, che sono stati una cosa importante intellettualmente, dico Durkheim, Troeltsch, hanno un po' diffidato e un po' se ne sono serviti. La spiritualità. Questa cosa che non vuol dire immediatamente religione, ma che indica, come possiamo dire, un configurarsi di uno spazio che è quello di un'esperienza nella quale dovrebbe manifestarsi ciò che chiamiamo spirito. Ecco, in un certo senso potremmo dire che la psicanalisi in Jung si avvicina molto a quest'ordine di, come possiamo dire, di spiritualità residuale, spoglia di ancoraggi nel mondo, ma fortemente legata al senso di necessità che ancora l'anima, e che produce, detto en passant, alcune porzioni importanti di letteratura, ben inteso. Esiste tutta una grande letteratura, una grande poesia legata a questo tipo di esigenza, insomma. Per cui uno che volesse analizzarla per costruirsi dei saggi o delle buone tesi di laurea, di cui si dica che tutto sommato sono un discreto esercizio intellettuale, della psicanalisi junghiana potrebbe fare un discreto uso. Ammesso che questa sia la cosa più importante che abbiamo da fare sulla faccia della terra, ciò che tendo a guardare con molti dubbi. Però, voglio dire, con molti dubbi, ma anche con un certo rispetto, definitivo, no? Cioè, detto più francamente, di coloro che ci mi parlano di spiritualità, sostanzialmente, posso avere una diffidenza per ciò che c'è di debole, intellettualmente debole in questa posizione. Però mi sento tutto sommato di guardarli con molta più simpatia di coloro che mi parlano della assoluta realtà del denaro senza sapere cos'è il denaro realmente, ad esempio. E quindi, se c'è tutto sommato un sospetto che un discorso sugli spiriti sia un discorso che riguardi quelle che Hegel chiamava le anime belle, cioè le anime che in qualche modo riducono il rapporto con il reale alla contemplazione, come possiamo dire, della bellezza dei loro sentimenti virtuosi, effettivamente credo che il portato di questo tipo di atteggiamento sia in moltissimi casi, come possiamo dire, ricco di contenuti che potrebbero cessare di essere dei contenuti per diventare delle forme attive e viventi. Quindi in questo senso Jung va preso in seria considerazione. In ogni caso, Jung, parlando appunto di ciò che gli consente di dire che, insomma, la sua esperienza di psichiatra, di psicanalista, in qualche modo si trova all'improvviso a contatto con una via che egli prima non conosceva, che è quella che è stata perseguita per anni dai migliori spiriti di Oriente, ed è che il contenuto di questo libro, e questa è la cosa straordinaria, forma al tempo stesso un vivissimo parallelo con ciò che accade nello sviluppo psichico dei miei pazienti, i quali non sono cinesi. Che non è una cosa da poco, perché, come possiamo dire, allora tra i pazienti svizzeri di Jung e i cinesi si instaura all'improvviso una sorta di comunità legata, ben inteso, non alle culture, alle identità, ma all'emergere dell'inconscio. D'altronde va detto che nel cantone di Uri c'è una vecchia tradizione, per cui nel giorno della festa del cantore compare una maschera che è l'imperatore del Giappone, che istituisce un gemellaggio tra il Giappone e Uri attraverso la costruzione di un tunnel tra il Giappone e il cantone di Uri, in modo che tutto ciò che non si è fatto durante l'anno a Uri si faccia l'anno dopo in Giappone, con delle belle rimette tra Getan e Japan, insomma, no? Quindi, in certo senso la cosa mi è sempre parsa molto junghiana, ma comunque lasciamo da parte gli sterili scherzi. Per avvicinare maggiormente alla comprensione del lettore questo strano fenomeno, occorre ricordare che come il corpo umano presenta, al di là di ogni differenza razziale, un'anatomia comune, anche la psiche possiede, al di là delle differenze di cultura e di coscienza, un sostrato comune da me definito inconscio collettivo. Questa psiche inconscia, che è comune a tutta l'umanità, non consiste tanto in contenuti atti a divenire conscio, quanto in disposizioni latenti a certe reazioni psichiche, reazioni identiche. L'inconscio collettivo è semplicemente l'espressione psichica dell'identità della struttura cerebrale al di là di ogni differenza di razza. Qui saremmo se il discorso. Poi vi prometto che dalle prossime volte parleremo più di letteratura, anche se il tema è esattamente la psicanalisi e ciò che essa dice di altro, perché questo è il suo modo di essere se stessa. Ma dicevo, qui si tocca un argomento molto delicato, che in qualche modo è ricco di aspetti storici, storico-culturali, che non vanno sottovalutati, che però potrebbero alla lunga apparirvi forse un po' noiosi rispetto alle finalità principali del corso. Insomma, qui si parla della struttura cerebrale dell'uomo. C'è un inconscio collettivo perché non ci sono fondamentalmente diverse razze umane. Il cervello dell'uomo è lo stesso per tutti. E qui in un certo senso c'è una sorta di torsione estrema delle risorse di una tradizione positivista. Perché sostanzialmente, come voi avete visto, cos'è andato a rifugiarsi nella struttura cerebrale della razza umana? È andato a rifugiarsi lo spirito. C'è un inconscio collettivo perché il cervello è fatto come è fatto. E quindi c'è questa tendenza, che sarà una tendenza che durerà per molto tempo, non so se si possa dire finita, a cercare di passare attraverso la dimensione della ricerca empirica, quella che si chiamerebbe impropriamente materialista, per trovare una base, più che una base materiale, un luogo di consistenza anche fisica dello spirito e quindi una fondazione biologica dello stesso spirituale. Qui non è che sia esattamente totalmente così. Qui c'è una sorta di contemporaneità, così come c'è la dimensione del cervello, identico per tutti, così c'è un inconscio che in qualche modo riguarda tutti. I singoli esseri umani, con il loro cervello simile a quello di tutti gli altri esseri umani, fanno ciascuno cose anche molto diverse, ovviamente. E così l'inconscio che è collettivo risorge nella vita degli uomini secondo percorsi che sono tutti singolari e individuali, sia chiaro. Però come possiamo dire, siamo in qualche modo riusciti a trovare nella corteccia cerebrale come quel luogo di passaggio che in un certo senso garantisce lo spirito. Questo spiega l'analogia e addirittura l'identità dei motivi mitici e dei simboli e in generale la possibilità di intesa tra gli uomini. Le diverse linee di sviluppo psichico partono da un ceppo comune le cui radici affondano in ogni passato e in ciò si fonda persino il parallelismo psichico con l'animale. Dal punto di vista puramente psicologico si tratta di comuni istinti di rappresentazione, immaginazione e di azione. Ogni rappresentazione e azione conscia si è sviluppata su queste immagini archetipiche inconsce con le quali rimane in costante relazione. Quindi la rappresentazione che quindi qui Jung fa in coerenza con le sue opere maggiori è questa. Esiste un fondo che è quello dell'inconscio collettivo. In questo vi sono delle rappresentazioni archetipiche, archetipi appunto. Queste sono nella condizione di poter comunicare col livello della coscienza e nello stesso tempo a loro modo della loro posizione hanno un peso e agiscono. Ora è tanto più facile che questi archetipi emergano dalla loro latenza quanto più lo spessore della coscienza non si è storicamente accresciuto. E dice Jung, insomma, queste forme archetipali agiscono con più facilità quando ci si trova in uno stato di civiltà in cui si sia ancora affidati prevalentemente a dimensioni istintuali. Dove un'organizzazione rigorosa di razionalità non faccia ancora da schermo. E qui voi sentite in qualche modo le premesse per tutto il Castaneda del mondo, insomma, no? Cioè dove insomma ci sono ancora sciamani, dove insomma si riesce ancora a vivere nel mondo dei sogni, dove sostanzialmente le impianti normalizzanti della ragione psicologia moderna non sono instaurati, ci si va a nozze. E quindi in questa prospettiva, junghiani di tutto il mondo unitevi, gli antropologi e gli etnologi sono dei grandi alleati, perché lì sì, effettivamente, come possiamo dire, viviamo in un mondo in cui dimensioni di tipo magico, onirico sono ancora parte di una normalità. Niente di meglio che degli aborigeni australiani a questo punto, che sono delle simpatiche creature con dei patrimoni notevolissimi, culturali intendo dire, perché quelli materiali gli erano fregati tutti ovviamente. Questo. Infatti questo capita specialmente quando la coscienza non ha ancora raggiunto un grado troppo alto di chiarezza, e quando ancora dipende in tutte le sue funzioni più dall'istinto che dalla volontà conscia, dall'affettività più che dal giudizio razionale. Tale condizione garantisce uno stato primitivo di benessere psicologico, psichico, che però si tramuta subito in un disadattamento quando si presentino circostanze che richiedono più elevati adempimenti morali, istinto. Non so, non si è notate, qui senza forse accorgersi, sta descrivendo i massacri culturali dell'Otto-Novecento. Voi prendetevi gli indiani di America, piazzateli letteralmente all'interno di circostanze che richiedano più elevati adempimenti morali, secondo modalità da fondamentalismo protestante, possono scegliere tra farsi sparare o uccidersi bevendo whisky avariato. Queste due cose. Quando sostanzialmente esemplari umani che provengono da questo mondo, che è ancora in rapporto con gli archetipi e il cui emergere rappresenta un caso di normalità, si trovano inseriti in una civiltà che si ritiene superiore e che chiede loro di comportarsi in coerenza, impazziscono, muoiono, provvedono a sparire. Non è un caso che civiltà antiche, civiltà di interesse etnologico, siano state disperatamente difese con metodi da WWF, per cui sostanzialmente difendere popolazioni amazzoniche che rischiano di essere cacciate dalle loro terre e messe nella condizione di morire perché private del loro contesto materiale base di quello simbolico appare come qualcosa di non molto diverso dalla protezione del panda a cui hanno fregato tutti i boschi di bambù o della foca monaca che non lasciano in pace nei luoghi di riproduzione sugli scogli del mare. Gli istinti infatti sono sufficienti soltanto per una natura che resti più o meno costante. E cos'è che taglia fuori costoro? Ma la storia, no? E la storia è esattamente il fatto che la natura non è costante. Questa è la storia. La vita degli uomini cambia. Le forme di vita cambiano. Il modo di relazionarsi con la natura cambia e in ragione della necessità di questo cambiamento la natura cambia tout court, si deviano fiumi, si scavano pozzi petroliferi, si spianano colline come in Giappone per farne degli aeroporti, insomma crollano i soffitti. Che accade?
Quando vengono sulle sedie
fanno. E come scusa?
Quando salgono le sedie fanno.
Ah, sì, fanno... Sì, no, sì, no, c'è anche questo uso. E siamo in stato da sedia. Però. Ah, è. Vabbè. Divertente. Gli istinti, diceva, insomma. Un individuo che sia guidato più dall'inconscio, guardate questo passaggio molto interessante, che da una scelta cosciente, tende perciò a uno spiccato conservatorismo psichico. Certo. Allora a questo punto apologia delle antichità psicologiche, cioè delle antiche tradizioni, quindi conservatorismo delle società tradizionali. Cose serie. Questo è il motivo per cui il primitivo non muta neppure durante i millenni e teme ciò che è strano e inconsueto, che potrebbe portarlo al disadattamento e da qui verso i più gravi pericoli psichici, insomma una sorta di nevrosi. Sì, effettivamente ai cosiddetti primitivi, quello su cui si fonda tutta la vicenda dell'antropologia culturale, rischia di succedere proprio questo. Una coscienza più elevata e dilatata che deriva dall'assimilazione di ciò che era estraneo tende all'autonomia, alla ribellione contro i vecchi dei, che altro non sono che le potenti immagini archetipiche inconsce che fino allora avevano tenuto la coscienza in stato di soggezione. Insomma, siamo in piena filosofia della storia, in senso hegeliano. Quanto più forte e autonoma diventa la coscienza e con essa la volontà conscia, però dopo abbiamo un aspetto di più specifico, tanto più l'inconscio viene relegato sullo sfondo e tanto più facile diviene per il prodotto della coscienza emanciparsi dal modello archetipico inconscio, guadagnando in libertà infrange le catene della nuda istintualità e giunge infine a uno stato di assenza di istinto o anche di opposizione ad esso. Questa coscienza sradicata, che non si può più appellare in nessuna circostanza all'autorità delle immagini arcaiche, ha certamente qualcosa della libertà promoteica, ma anche della ibris senza Dio. Essa si libra al di sopra delle cose, persino al di sopra degli uomini, ma corre il pericolo di perdere l'equilibrio, e questo non tanto per i singoli individui, quanto piuttosto per l'insieme dei membri più deboli di siffatta società, i quali vengono poi anch'essi come Prometeo incatenati al Caucaso dell'inconscio. A suo modo una grande pagina, su cui potremmo stare per tantissimo tempo. Insomma, il grande mondo istintuale dove siamo ancora in rapporto con gli archetipi è un mondo in cui siamo vicini alla radice dell'umanità. Nello stesso tempo la vicinanza a questo piano può presentarsi sotto la forma della soggezione alla superstizione e a tutti i vincoli sociali fondati sulle credenze mitiche. Quella che non a caso per i pensatori di tradizione ebraica, il nostro Freud, avete ricordato tutto il discorso che abbiamo fatto sull'uomo Mosè, è la soggezione al mito, ai limiti politeistici, di cui Mosè e Freud, che lo replica dopo l'intermediazione di Gesù e di San Paolo, sono i liberatori in un certo senso. La coscienza a un certo punto si libera della sua soggezione nei confronti di forme inconsce e crea una coscienza sradicata, cioè una coscienza che non è più sorretta dal rapporto con radici. Questa condizione di sradicamento la rende libera, ma la rende anche terribilmente arrischiata. È la figura della modernità estrema, dove sono stati rotti i vincoli eteronomi con la religione, con le superstizioni, con le tradizioni, dove possiamo eleggere un governo e decidere che questo governo cambia completamente, se si vuole, la nostra organizzazione sociale. ma in questo modo abbiamo liquidato una grossa parte della nostra vita, cioè siamo letteralmente senza Dio. Che dice in qualche modo Jung? Significa correre il pericolo, come la Pontisso Siena, insomma, il apprendista Stregone prima di Goethe, di perdere il controllo di una situazione di cui in realtà non siamo all'altezza, e questo mette l'insieme dei membri più deboli di una società che vive senza un palinsesto tradizionale nella condizione di essere, come Prometeo, incatenati al Caucaso dell'inconscio. Come sapete, l'immagine mitica è quella di Prometeo che è punito da Giove per il furto del sole, che Prometeo, lei fuori, scusa, ce la faccio più, dico del fuoco che Prometeo regala agli uomini, viene incatenato a una rupe del Caucaso con l'aquila di Giove che gli emagna il fegato. Insomma, i membri più deboli della società che vuole far senza la dipendenza dal grande sostrato degli archetipi si ritrovano ad essere dipendenti da un inconscio in disagio che diventa il loro Caucaso. La società che avrebbe dovuto realizzare la pienezza della coscienza è una società che si ritrova senza armi con le quali gestire, senza risorse, il suo rapporto con il grande sostrato inconscio, e conseguentemente se lo ritrova come disagio psichico, come evento psichiatrico. Di qui la psicanalisi. Cioè, in realtà, come vedete, un po' tra prima con Freud, adesso con Jung, abbiamo in qualche modo visto come un discorso che riguarda la letteratura o ciò che gli va vicino, riguarda esattamente la genesi della psicanalisi, le ragioni per cui la psicanalisi c'è. Vabbè, adesso domani vediamo se aggiungere ancora qualcosa prima di passare ad altro o di passare più risolutamente ad altro. Casomai mi direte voi se c'è motivo di insistere su qualcosa del molto che magari non sarà risultato del tutto.